dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 26 aprile 2021, la vendetta di Signal contro gli spioni, gli ipocriti del kernel di Linux in galera per colpa del software. Questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle mie studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buonasera, cari amici Digitalia. Buonasera, buongiorno. Mi incasino sempre sui saluti.
Buonanotte.
Buon tutto.
Prendetela quella che il giorno, il momento migliore della giornata per ascoltare Digitalia. Qual è? Lo decidete voi. Il saluto migliore qual è? Non lo sappiamo. Scrivetecelo. Noi in 12 anni di podcasting non l'abbiamo ancora imparato. Almeno io non l'ho ancora imparato. Bentornati ai miei colleghi Giulio Cupini. Ciao Giulio da Roma e Francesco Facconi.
Grande Franco.
Ciao, eccoci. Grande Franco. Grandi tutti.
Novità spettacolari nella vostra vita. Avete fatto delle cose stratosferiche. Oggi siamo di nuovo in zona. Siete anche voi, sì, solo i sardi sono in zona rossa.
Siete
sardi,
tutti gialli, rossi.
Siete tutti gialli, gialli terici, che è il colore giusto, perché adesso si va tutti al bar a stravolgersi di alcol e ci si fa venire le patite.
Non si poteva ripartire in Italia senza una puntata di Digitalia. Cioè,
e mi sembra giusto, e mi sembra giusto.
So che ci ascoltano da varie piazze italiane in questo momento.
Sì,
live.
Certo, dai mega, come si chiama, dai mega schermi nelle piazze, certamente.
Solo quelle centrali delle città, tipo Piazza del Duomo, il Colosseo, quei posti lì, no?
Certo, certo. Tutti a festeggiare il ritorno alla zona gialla, che... Oddio, fosse stato 2 anni fa, le restrizioni della zona gialla, ci saremmo tutti sentiti come in galera. Adesso il giallo
è la libertà assoluta,
è il massimo della vita.
Possiamo stare fuori fino alle 10 di sera, wow!
E il massimo della vita, il massimo della vita è, per un geek, scoprire che gli sviluppatori di Signal hanno fatto il mazzo ai cattivoni di Cellebrite. Voi vi ricordate chi sono Cellebrite?
Cellebrite è una delle tante aziende di analisi forense, cioè di digital forensic, quelli che vanno a aiutare all'interno di processi, investigazioni, eccetera, a scaricare i dati, le prove dai cellulari senza che questi siano i proprietari abbiano dato il codice, no? Quindi praticamente hanno questo tool, questa valigetta che si attacca a un cellulare e in qualche modo sfrutta delle vulnerabilità, bypassa il codice e tira fuori tutti i dati, quindi legge.
Usata un po' da tutte le polizie del mondo, chiaramente.
Sì, anche quelle un po' meno carine, tipo quelle che hanno fatto la pelle al giornalista, come si chiamava, Khashoggi, tutti quelli che
Arabia Saudita.
Esattamente, tutte le brave polizie che danno che fanno la guerra a chi difende i diritti civili, parliamo delle rivolte di Hong Kong e roba del genere, per cui ecco, non sono proprio dei simpaticoni che aiutano i giudici a scoprire il molestatore di bambini di turno. Ecco,
se cerchi buono sulla Treccani non trovi la faccia di quello.
No, non trovi.
Dici di no?
No. E quindi hanno questi dispositivi, hanno questi due software che permettono di scardinare facilmente molti dei dispositivi, degli smartphone attualmente in commercio. E
vanno a cercare le vulnerabilità.
E di accedere anche alle, certo, cercando le vulnerabilità nei nostri dispositivi, e permette di accedere anche ai database di app che dovrebbero essere molto sicure, come quelle di Signal. E allora, siccome quelle di Signal, software open, ve lo ricordiamo, è un WhatsApp super criptato a sviluppo completamente open, per cui si possono vedere i codici sorgenti sul web, insomma è gente abbastanza, lasciatemelo dire, cazzuta in ambito di ricerca di vulnerabilità, eccetera eccetera. Cosa hanno fatto? Hanno contro hackerato Cellebrite mettendo le mani su un kit di Cellebrite, hardware software, cioè cavi, controcavi, connettori, controconnettori, dongle e software, quello venduto alle polizie di qui sopra, e hanno hackerato il software e hanno fatto reverse engineering e trovato una serie di vulnerabilità piuttosto grosse.
Hanno scoperto, esatto, che questi programmatori di Cellebrite hanno integrato librerie molto vecchie con bug noti, non le hanno mai aggiornate. Ad esempio cita che una, quella di FFmpeg, che è una libreria per decodificare il video, pare che avesse più di 100 vulnerabilità note all'interno del codice sorgente di Cellebrite, quindi detto, così come quella ce ne sono tante altre. E questo Maxim Marlinspike, che è uno degli autori di Signal, ha
che immagino non sia il suo nome e cognome vero, a me sono tanto
pare di sì, no, pare di sì,
ma tu
pare
dici,
di
sì, sa veramente
è bellissimo,
sembra Lucifer, cioè. Morningstar o roba del genere.
Esatto.
Guybrush Threepwood, sono quei nomi e cognomi un po'
temibile
così.
Pirata,
esattamente, per cui vabbè, potremmo trovarci anche noi dei nomi e cognomi del genere da utilizzare qui in trasmissione. Comunque,
no, io mi chiedo se possa diventare invalidante se sì, queste polizie hanno utilizzato questo strumento al recupero, anche perché nel futuro diventa invalidante l'utilizzo, certo, perché tu puoi iniettare messaggi che non sono mai stati in quel telefono,
sì, fondamentalmente,
ma puoi mettere anche in discussione
non
che è successo,
solo
che
non successo,
riesce ad andare anche nel passato,
non solo, esatto, cioè il fatto è che non è che modifichi i messaggi che ha registrato Cellebrite, ma puoi addirittura far eseguire codice nella macchina dove è in esecuzione Cellebrite, semplicemente allegando dei file malformati, delle file di testo particolari dentro al tuo Signal. Quando sì, Cellebrite li va a leggere, viene hackerato.
Allora, no, il suo trucco è, esatto, mettere questo file all'interno delle app.
Sì.
Un file che non serve a niente per le app, quindi la,
certo,
tua app su iOS non lo usa,
ma
però è lì.
Quando
e lui,
Cellebrite,
quando ci passa,
lo legge, fa una specie di buffer overflow o qualcosa del genere e
esatto,
esegue il codice che in realtà è messo offuscato dentro a quei file dallo sviluppatore dell'app.
E lui
tra virgolette,
può andare
hackerata,
a modificare quello che sta prendendo ora, inserire qualcosa che vada a modificare qualsiasi analisi futura e vada,
esatto,
anche a modificare quelle registrate nel passato.
Modifica
quindi
il codice,
di fatto
rende inaffidabile, esatto, completamente Cellebrite, perché oltre a farlo non rende possibile scoprire che è stato fatto. Per cui quando il giudice gli arriva la cosa e dice: vede Giulio Cupini, qui abbiamo visto con Cellebrite che stava progettando un attentato terroristico contro il Colosseo, e l'avvocato della difesa dice no, perché tutto quello che è su Cellebrite al momento può essere vero, può essere falso, e non,
certo,
c'è modo di,
certo,
stabilire se è vero o falso. E non è, no, oltre a questo hanno scoperto che dentro al codice di Cellebrite, dentro l'eseguibile, ci sono una serie di librerie di DLL sia di Microsoft sia di Apple, per cui è molto difficile che Cellebrite stessa abbia ottenuto i diritti,
visto che Apple non è contentissima che gli si buchino i telefoni,
certamente,
diciamoci la verità.
Quindi questo potrebbe anche far correre dei rischi di ricevere delle cause dai due giganti di qui, uh-huh, sopra. Insomma, non si mette benissimo di Cellebrite.
In una maniera completamente, fra l'altro, totalmente avulsa dal discorso, il buon vecchio Moxie ha anche detto che da ora in poi Signal, che non c'entra niente, includerà dei file, ma non proprio per tutti, in alcuni degli utenti, e soprattutto non sempre lo stesso file, ma che non c'entra assolutamente niente. Lui dice: noi inizieremo a inserire questi file qua e là.
Sì, ha detto.
Quindi
dei file che sembrano molto carini, non sono molto,
esatto,
belli.
Faremo
e
le
ci
prove,
piace
li
metterli,
cambieremo ogni tanto,
esatto,
e vedremo che succede.
Ma mica per scopi particolari.
E fra l'altro solo a chi è utente da tanto tempo, quindi non è che se resta lì oggi e prova a vedere che succede.
Esattamente.
Quindi insomma gli ha proprio fregati.
Vabbè,
diciamoci la verità,
è un mezzo cappotto, ci sta, ci vuole.
A Roma Proietti aveva raccontato la storia del Cavaliere Bianco e del Cavaliere Nero, ecco, questo di Signal
è
mi sembra molto il Cavaliere Nero,
sta, cercatela su YouTube come tutte le barzellette di Proietti
e installatevi Signal, così se mai vi pizzicano con Cellebrite potete dire no.
Allora, qui non abbiamo la sigletta per il momento, ma ci vorrebbe, perché è un momento epico, è il momento di Linux. Così sono contenti i nostri. Finalmente qualche cosa di cui parlare, degno di nota. Chi è che ci fa una...
Allora, Linux è bello perché la gente ci collabora, scrive del codice, migliora, risolve i bug, no? C'è poi tutta la comunità che guarda e praticamente il kernel di Linux è sicuro. Giusto Giulio?
È perfettamente così, tant'è che è così soprattutto poi in ambito universitario, e invece si è scoperto che l'Università di Minnesota ha continuato a fare una maintenance e una submit di nuove funzionalità e di nuove review sul kernel di Linux, e lo ha fatto in maniera diciamo un po' particolare, nel senso
inserendo
che andava,
la sorpresa di Pasqua,
esatto, andava a fare submit con dei bug,
sì, li chiamano
in maniera, sì,
era una ricerca, un c'era un paper in corso di sviluppo che
sì, loro hanno fatto questa cosa, poi hanno rilasciato un paper che si chiama, dicendo che appunto
li chiamano Hypocrite Commit, cioè è la, sì, è la dimostrazione, secondo il ricercatore, ci sta, di una vulnerabilità del processo di sviluppo open, perché dice, se qualcuno in un prodotto così di ampio respiro e allo stesso tempo così enorme nelle sue ramificazioni del codice mette del codice malevolo mezzo nascosto e mezzo no, o dei bug eccetera, e li inoltra sulla repository, vedete, vi abbiamo dimostrato che nessuno li scopre e rimangono lì. Quindi una specie di dimostrazione della vulnerabilità. Questo però ha fatto...
No, ma addirittura... No, scusa Franco, perché poi ancora di più, addirittura il fatto che rilasciano il paper raccontando questa cosa e nella fase immediatamente successiva al paper continuano a fare submission di nuove parti di codice che questa volta addirittura non fanno nulla. Quindi fanno completamente perdere tempo al processo di revisione, semplicemente anche qui per dimostrare il fatto che va in revisione anche un codice che non aggiunge assolutamente nulla in termini di funzionalità,
certo,
quindi doppia,
certo,
doppia operazione, e questo ha portato al banning,
ha fatto abbastanza,
al retro banning,
ha fatto abbastanza incacchiare la community, cioè,
certo, sono andati ad annullare tutte le patch che avevano fatto recentemente, anche quelle
teoricamente buone,
le dovranno rivedere tutte, quindi ci sarà un lavoraccio, perché comunque vuol dire riguardare qualche centinaio di fix che sono stati inviati e ricontrollare tutto, quindi
certamente nello sviluppo, in questo, nello sviluppo, e a maggior ragione nello sviluppo tra persone tra virgolette semi sconosciute, non vagliate da un processo di assunzione eccetera, c'è la necessità di una enorme di una fiducia, ecco, enorme tra chi
un gentleman agreement, diciamo,
tra chi collabora e mantiene questo codice, e quindi certo, ecco, che nel momento in cui c'è una rottura di questo patto è giustissimo che venga
diciamo
la mossa
che...
dell'università, ci sta, no? Di aver bannato, cioè dell'università, la mossa della community, di aver bannato tutti i commit che arrivano dall'università e impedito ulteriori commit fino ovviamente a future
revisioni,
chiarificazioni.
Sì, anche perché questa cosa del paper non si sa da quanto, cioè se ha portato comunque un qualche danno in produzione, banalmente se è arrivato agli utenti eccetera, quindi è da un po' che succedeva, certo, non dichiaratamente, va bene la ricerca scientifica, ma ecco, la cosa buona è che comunque la community open source magari in ritardo se n'è accorta.
Certo.
Chissà se un programmatore malevolo l'avesse fatto.
Ma se ne sono accorti quando è uscito il paper, o se ne sono accorti prima?
Beh, credo se ne siano accorti dopo, non è chiaro dalle date, però il fatto che sia continuata la submission anche di codice vuoto per tanti mesi, cosa che ha fatto ancora di più arrabbiare tutti quanti per la perdita di tempo che ha generato, credo che sia successiva. E quindi questa cosa, in realtà da alcuni commenti che leggevo anche un po' su Twitter, altre persone, community, eccetera, e anche proprio lo smacco di dire, fino al fatto di segnalare un problema nel processo di revisione, ci può anche stare, ma quando mi fai apposta e mi fai perdere ore e ore di tempo a revisionare una cosa che non serve a nulla,
certo,
allora lì è proprio, diciamo, certo, atteggiamento non congruo.
Vi mettiamo comunque nei link della puntata non solo il paper, non solo l'articolo, ma anche il thread della mailing list di sviluppo di Linux, dove viene discussa anche in maniera abbastanza accesa questa diatriba. È molto interessante. La recensione del giorno, delle persone che parlano, questi saremmo noi, delle persone che parlano, dice Scasserra. 5 stelle, diversi tizi che parlano davanti a un microfono di argomenti più o meno digitali. Ci sono degli stacchetti musicali e una scaletta. Di solito c'è una scaletta, aggiungo io. Parlano per un'ora e mezza e poi salutano. Se vi piacciono i video, cercate altrove. Se leggendo questa recensione cogliete la citazione, non avete bisogno di ulteriori chiarimenti. Se invece non la cogliete, correte ad ascoltare la puntata e capirete come gli argomenti digitali, la puntata 570, e capirete come gli argomenti digitali e di lifestyle si fondono e influenzano la nostra vita. Correte ad ascoltarle, appuntamento settimanale imperdibile. Per Franco, eccomi, non torno in Italia da 8 mesi, permettimi di salutare la mamma, e ci mancherebbe. Altra citazione, viva Digitalia, viva i professionisti del podcasting. Grazie Scasserra, se ci lasciate delle belle recensioni come queste su Apple Podcast, dove volete, su Spotify, dove volete, le più simpatiche le leggiamo volentieri in trasmissione. Su Apple Podcast ci arrivano in automatico grazie agli script donati dal mitico Luca Zorzi, e se le mettete da qualsiasi altra parte magari fateci un ping, mandateci un'email, un tweet, quello che volete, così ce ne accorgiamo e possiamo metterle nella nostra, nel nostro elenco di recensioni da leggere prima o poi in trasmissione. Giulio, questa è pesante, questo articolo è pesante, è l'argomento è sostanzioso. Se non ricordo male, sul Wall Street Journal, un articolo d'inchiesta e di, no, non tanto d'inchiesta, di approfondimento con interviste a specialisti del settore. È possibile che l'intelligenza artificiale rimpiazzi i terapeuti, nel senso degli psicoterapeuti umani.
Ah, sì. Sì, c'è questa bella conversazione tra diversi anche professori universitari che in qualche modo sviluppano e fanno anche ricerca oltre che praticare ad Oxford, a Stanford, e commentano alcune delle tematiche che sono emerse soprattutto durante la pandemia, che un po' ha bloccato anche la possibilità di spostarsi delle persone, cioè dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale a fini di psicoterapia nelle varie formule in cui questa si può manifestare, quindi nella conversazione, nella chat, anche su questo ci si è molto concentrati, e la conversazione tocca vari punti. In primis l'opportunità di inserire, e in che processo della fase, diciamo, terapeutica inserire l'intelligenza artificiale. Quindi si argomenta il fatto che oggettivamente l'intelligenza artificiale da sola non è pronta a poter sostenere una conversazione utile a poter migliorare comunque la sintomatologia di un paziente, però può sicuramente invece aiutare il medico a comprendere, magari avendo analizzato alcuni dei pattern che stanno dietro a quella conversazione, avendo studiato tante fonti, magari a dare qualche alert rispetto a qualche patologia. Sicuramente il tema che emerge come punto di interesse anche su cui ci si dovrebbe concentrare nel corso dei prossimi anni è il fatto che molte società private si stanno in qualche modo affacciando su questo mondo, e è stato ampiamente dimostrato che cedono questi dati che dovrebbero essere enormemente sensibili ed enormemente protetti a fini commerciali, e questa cosa è molto molto grave. Infatti uno dei punti è proprio il fatto che ci sono tantissime leggi che proteggono il rapporto tra paziente e dottore, e dovrebbero assolutamente essere riflesse anche in queste tematiche, dove
ma ci manca il digitale, perché mai far valere le stesse leggi del digitale? Non ne vedo assolutamente il motivo.
Non funziona, mica c'è il segreto professionale digitale, no?
sono anonimizzate, c'è uno con la barba e i baffi che vive a Roma, lì lo sapete l'indirizzo che... Ragazzi, cioè, è pazzesco. Quando vedi questi articoli, no, con queste domande, a parte che ha ragione Francesco, di solito la risposta è no. quando il titolo di un articolo finisce col punto di domanda, la risposta è no. Puoi non leggere l'articolo. Però sono le domande, e togliendo il punto di domanda, sono i sogni che hanno magari i fondatori di aziende, di startup, che sognano certamente la disruption in qualsiasi ambito. Ognuno ha il suo sogno ed è libero. Senza questo tipo di sogni non c'è la disruption, non ci sono i salti avanti, la tecnologia ci mancherebbe.
Certo,
solo
certo.
Che poi i giornalisti si infervorano e dico: ci faccio il pezzone, perché scrivendo questo io prevedo il futuro. Quando in realtà,
diciamo,
cioè, ragazzi,
se ci prende.
Ma ci avete preso? Avete mai provato di aggiungere un elemento, di aggiungere lo Scottex alla lista della spesa con Siri? Ecco, quella è l'intelligenza artificiale. Quello è il prodotto dell'azienda più ricca del pianeta quando investe sulla sua intelligenza artificiale. Ecco, Siri, perfetto. Immaginatevi.
Ma lo fa perché almeno noi pensiamo che sia così l'intelligenza artificiale, invece dietro
è un sotterfugio.
Ma no. Allora, io da una parte voglio dire una cosa, però la medicina sotto molti aspetti è secondo me molto in ritardo nell'utilizzo della tecnologia nella relazione con il paziente, e io credo che se i medici, nelle varie formule in cui questo si può articolare, a partire dalla psicoterapia, dove chiaramente c'è un tema di conversazione, cioè ci possono essere dei temi dove, anche se c'è dietro il medico, subentri in qualche modo della tecnologia e magari anche qualche automatismo, se non cominciano anche loro a capire che il mondo sta cambiando, il rischio è che arrivi qualche azienda privata, lancia una fuffa che non serve a nulla ai fini terapeutici, però rischia di fare presa prima del resto del mercato, e questa cosa qua è potenzialmente molto grave.
Allora, un paio di punti importanti. Fortunatamente in realtà esistono delle normative per cui esistono le digital therapeutics che sono normate e quindi ci vuole comunque equivalente a una medicina, ci vuole un trial clinic e tutto quanto, poi il fatto che siano seguite o non seguite questo è un altro discorso. Il ragionamento tuo comunque non fa una piega, chiunque può arrivare a usare queste cose. Uno dei passaggi che mi ha colpito in quell'articolo è che secondo il giornalista un algoritmo potrebbe prevedere la depressione con 9 domande. Mm-hmm. Ora, pensare di infilare queste 9 domande all'interno di un test, di un giochino su Facebook, eccetera, e pensare quindi che di essere profilati così non è completamente fuori da questo mondo, anzi,
è quello che fanno, è quello che fa ogni millesimo di secondo la piattaforma blu del signor Mark Zuckerberg. Non è che c'è tanto da. Però utilizzare questo per in qualche modo influenzare il comportamento delle persone, comportamenti di acquisto, quindi tramite la pubblicità, è già una roba enormemente distorsiva che alla maggior parte di noi fa rizzare i peli sulla nuca. Utilizzare questo per poi proporre delle terapie, cioè qualcosa che debba andare in qualche modo a influenzare lo stato psicofisico del paziente, è ancora più. Ricordo che nella totalità dei paesi che consideriamo progrediti, alla base di qualsiasi approccio medico, sia di tipo diagnostico che terapeutico, c'è l'obbligo del consenso informato, che vuol dire che quando tu infili un tubo nel pancreas del paziente attraverso la bocca, gli devi spiegare per filo e per segno di che cosa è fatto quel tubo, quanto ci mette a infilarlo, quelli che sono i rischi, quelli che sono i benefici, eccetera. Nel momento in cui tu ti mettessi a fare un trattamento o semplicemente utilizzassi dei sistemi di intelligenza artificiale per interpretare o per aiutare il tuo colloquio con lui, dovresti pienamente informarlo. E non sono sicuro che la popolazione, che il 99,9% della popolazione attuale sia pronta a un discorso del genere. Credo che sarebbe il primo motivo di fallimento terapeutico. Il medico usa il computer per capire quello che ho o per parlare con me. Vado da un altro medico, di questo non mi fido. Cioè, prima bisogna dimostrare che funziona, poi bisogna farlo accettare alla popolazione, al paziente, e poi si può pensare di iniziare a utilizzare, come dice giustamente Giulio, prima come strumento di ausilio, anzi forse solo come ausilio. I radiologi hanno già in uso dei software, prima ad algoritmi tradizionali, ora a deep learning, che li aiutano a vedere meglio, ma non che sì. Poi sugli articoli leggi, ecco, il software tal dei tali ci mette molto di meno del radiologo e ha molti meno falsi negativi a scoprire il tumore della mammella rispetto appunto al radiologo professionista. La realtà in realtà è poi un software che utilizza il radiologo, che gli dice guarda qui, basta. Guarda qui, certo, poi tu decidi. Certo, guarda qui, certo. Poi decidi. Ecco, ed è ben
non
diverso.
Diventa come la Tesla, sì, cioè come l'auto che va da sola, e quindi tu prima fa 100 metri e quindi sei attento.
Può diventarlo.
Stessa cosa, guarda radiografia e ti dice guarda qui con una cosa abbastanza larga, poi pian piano andrà a beccare semi preciso e uno guarderà.
Non conosco i meccanismi di interazione perché non ne ho mai visto uno dal vivo, non credo siano ancora neanche diffusi in Italia questi sistemi. Posso chiedere ad amici radiologi che lavorano nel pubblico e nel privato, ma se dovessi progettarlo io lo vedrei come una cosa a posteriori, cioè il radiologo lo guarda, si fa la sua idea, scrive il suo referto, dopodiché dice over, finito. A quel punto il software dice hai guardato questa cosa qui, e il radiologo si rende conto se l'aveva già vista oppure se merita di un approfondimento perché potrebbe aver dimenticato una cosa, in modo che lui non è che semplicemente passa e finché il computer non gli dice che c'è niente lui non approfondisce. Se io dovessi studiarlo lo studierei così.
Sì. No, anche perché poi nei modelli di comportamento, dove l'acquisizione di quante più fonti possibili è veramente tanto importante come fine della psicoterapia, sicuramente può essere un compagno interessante. Certo. Il tema che mi preoccupa molto è proprio questo, cioè dove trasmettere il dato, e speriamo appunto che si arrivi a una soluzione condivisa.
Certo, certamente. Poi si possono pensare un miliardo di cose diverse. Va bene. bravofrank.com si intitola questo segmento, sono i commenti degli ascoltatori, specialmente quando il sottoscritto fa delle figure barbine. La settimana scorsa vi ho segnalato quel sito bellissimo, meraviglioso, forse come gingillo del giorno, non mi ricordo più, quel sito y-n10.com, dicevo, bellissimo, che sembra Zaxxon eccetera, scrolling isometrico eccetera, in giapponese non
sembra un videogioco
niente. Esatto. Sembra un videogioco in giapponese, non ci capisco niente. Ebbene, Alberto ci scrive: ciao, non saprei dove mandarvi il commento, ma nella puntata Non Fungible Rogito, in cui parlate del sito di Yamauchi, mi sa che vi è sfuggito il fatto che è un sito istituzionale della famiglia Yamauchi.
Okay.
La famiglia che ha gestito, e aggiungo io che ho studiato dopo, fondato l'azienda Nintendo. Il sito è un tributo al loro lavoro creativo che va oltre il concetto di produrre per denaro, ma per creare e ispirare. Comunque grazie per aver riportato alla mia memoria il meraviglioso Zaxxon. Effettivamente il link che mi ha mandato a Wikipedia di Hiroshi Yamauchi, che è uno dei vari che si sono succeduti alla guida della Nintendo, è appunto, fa parte di questa famiglia il Fusahiro Yamauchi, era suo bisnonno, era il fondatore della Nintendo, per cui questa è una di quelle aziende.
Fine 800.
Eh sì.
L'azienda che faceva carte da gioco.
Sì.
Nintendo era ancora, quando Hiroshi subentrò, Nintendo era ancora principalmente un produttore di carte da gioco. Decise di introdurre le moderne carte plastificate, una novità in Giappone, e dal 1959 di importare con successo personaggi stranieri come Topolino e Braccio di Ferro, raffigurandoli sulle carte. Nel 63, quando la Nintendo era ancora sconosciuta internazionalmente, Yamauchi creò il marchio NG Nippon Game per pubblicare giochi da tavola all'estero. Nell'epoca dei giochi elettronici e dei videogiochi fu presidente durante importanti introduzioni come Game & Watch, NES e Nintendo 64, per cui insomma è un uomo ne ha combinata qualcuna. Esattamente, i Game & Watch, mamma mia che cosa bella. Per cui grazie ad Alberto per aver corretto l'errorino del sottoscritto, e effettivamente, mancandomi il giapponese, non avevo approfondito più di
tanto. Perché sull'italiano andiamo forte.
Fortissimo, sarei dire. Va bene. Il software che ti manda in galera, ragazzi, è sempre considerata un'opzione, una possibilità. Ragazzi, sarebbe drammatico. Qui è successo, ed è successo anche un po' tante volte. Oh. Giulio, raccontacela un po', va?
Ma dai, sì, allora l'ufficio postale inglese si appoggia ad una soluzione software sviluppata da Fujitsu che si chiama Horizon, e questa soluzione software serve per tutta una serie di task interne all'azienda, tra cui il monitoring delle transazioni, il monitoring della qualità del servizio, insomma è veramente un po' al cuore della struttura del servizio postale. Ebbene, che succede? Nel corso degli ultimi anni erano emersi, segnalati anche da più e più dipendenti, il fatto che questo software era pieno di bug. Ci sono anche degli statement legati a questo, dove appunto vengono riportati tutti questi bug, errori di calcolo, problematiche varie, eccetera, eccetera. Nessuna di queste viene presa realmente in considerazione per migliorare l'affidabilità del software, ma anzi non viene considerata la notifica della presenza di questi bug, si considera il software assolutamente attendibile, e quindi si va a lavorare dal punto di vista giuridico nei confronti di moltissimi dipendenti, che vengono quindi accusati di frode, di ruberie varie, di aver rubato soldi dalle casse dell'ufficio postale, facendo arrivare delle sentenze che hanno avuto conseguenze molto drammatiche, gente che si è suicidata, gente che si è fatti periodi di carcere e prigione, insomma situazioni drammatiche. Se non che a fronte di un controricorso è emersa proprio questa realtà, che aveva invece avrebbe avuto molto senso far emergere negli anni precedenti, prima che questi drammi accadessero, legata al fatto che il software stava dando delle informazioni sbagliate, quindi quelle sentenze erano sbagliate, e quindi devono partire una serie di ricorsi. La cosa clamorosa, oltre la storia in sé, è che a fronte di morti e anni di prigione che non avrebbero dovuto essere fatti, nessuno dei responsabili delle due aziende viene considerato responsabile fisicamente degli errori del software e di come era stato programmato e del fatto che non sia stato mantenuto. E questa cosa è clamorosa dal punto di vista proprio sia giuridico che informatico.
Sì, è un qualcosa che speriamo non succeda veramente mai, anche perché poi
non è mai successo. 736 persone sono state indagate e alcune finite in galera. Non c'è, credo, il numero di quelle finite in galera.
Ma soprattutto i suicidi,
comunque gente che ha perso
36 persone, cioè, capite,
mesi di vita in galera, perso magari
il discorso quando dico del problema della giustizia digitale. Il digitale è efficiente ed è efficientissimo ed è velocissimo, eccetera, perché quando c'è il bug, cioè se i nazisti avessero avuto un sistema per riconoscere, un sistema di intelligenza artificiale per riconoscere i non ariani, si sarebbero estinti da soli, perché a un certo punto avrebbe riconosciuto tutti come non ariani, si sarebbero messi da soli nei forni, nei campi di concentramento. Ecco, questo è il problema della legge digitale non intermediata, eccetera.
Ma poi anche nel modo di gestire i processi, cioè se i dipendenti rimettevano i soldi di tasca loro per non rischiare di essere accusati, quindi per compensare.
Vedi il tuo collega che viene accusato, si difende ma non c'è niente, finisce in galera perché sono attusi.
Tu diventi accusato subito anche tu, fra l'altro, perché pare che chiaramente una volta che era bacato anche quello dopo aveva le stesse perdite.
Sì, quello che subentra, certo, che è la cosa pazzesca, no? Che il superiore dice: c'hai un dipendente che ruba, lo metti in galera, quello che viene dopo ruba uguale, lo metti in galera, quello che viene dopo ruba uguale. Ma fatti venire una domanda. Invece questi erano con le dita nelle orecchie a dire bla bla bla, il software funziona, bla bla bla, il software funziona, non ci sono bug, cioè quella è l'idiozia, è il discorso di prima del radiologo. E questi software saranno bravi, saranno perfetti, ma non devono essere utilizzati come prova di un fatto, devono essere indirizzati come indicatore. La prova poi la deve trovare l'essere umano e dimostrare davanti al giudice, non andare al giudice e dire l'ha detto il software quindi è vero. In questo, secondo me, avvocati e giudici dovrebbero essere istruiti, e probabilmente oggi non lo sono, non lo sono ancora, anche perché il giudice non è un pischello di 20 anni che è cresciuto con i computer e hackerare il kernel di Linux, è certo. E quindi magari nel momento in cui uno arriva e dice l'ha detto il computer, cacchio, se l'ha detto il computer.
Una domanda fondamentale è: visto che apparentemente sapevano quelli che hanno fatto il software che c'erano questi bug, perché non li hanno corretti poi? Cioè è andata avanti per tanti anni questa cosa, e quindi vabbè, mettilo a posto se proprio non vuoi dire che c'è adesso.
Uomini più computer, burocrazie più computer, e correggere vuol dire ammettere non solo col giudice ma ammettere coi tuoi superiori che il problema c'è, vuol dire che io perdo il lavoro e allora è più facile che io nasconda. Ma se nascondo, poi se dopo un anno viene fuori è ancora peggio, perché io sapevo e ho nascosto, quindi nascondo di aver nascosto.
Quando il mio superiore era sempre per difetto, però
quando il mio superiore viene a sapere che io ho nascosto, che c'era il bug e che io l'ho nascosto, lo nasconde anche lui, perché sennò deve spiegare perché non se n'è accorto che il suo sottoposto. Per cui sono dei meccanismi a catena di copertura. I libri che parlano della caduta dell'Unione Sovietica raccontano spesso di meccanismi molto simili, no? Di catene gerarchiche in cui un cretino e ignorante che faceva un lavoro, che gestiva, che ne so, la comune di produzione del grano, che aveva nel piano quinquennale, diceva che doveva produrre 50, se produceva 30 scriveva che aveva prodotto 50. Il superiore non lo beccava, l'anno dopo quando lo scopriva lo copriva, perché sennò a sua volta veniva incolpato e mandato nello stalag, nella cosa, perché non aveva scoperto il suo dipendente. Delle robe a catena, ma fino ai più grandi vertici del Cremio, semplicemente per un meccanismo che è burocraticamente sbagliato. Questo avviene anche nell'azienda.
E sì, volevo aggiungere soltanto il fatto che potrebbe nascondere anche frodi finanziarie, perché siccome questi bug sembrano essere fatti sempre a ribasso e quindi tu incassi 10 e poi risulta che in realtà hai incassato 8, i 10 comunque in cassa ce l'hai. E quindi
dove sono quegli altri
10,
due?
Probabilmente. Quindi ci vedo anche meccanismi molto classici nascosti dietro a problemi.
E comunque hanno trovato la soluzione. Mm-hmm. Adesso levano il software, perché evidentemente è il software il problema, e useranno il cloud. Questa è la risposta.
È inutile.
Prossimamente fra 200 puntate di Digitalia, come il cloud delle Poste Britanniche, mandati in galera 300 persone.
Sì, effettivamente, signor giudice, il software era buggato.
Però
ma
non
adesso,
è un software,
adesso abbiamo il cloud.
Adesso
abbiamo il cloud e siamo a posto.
Può il cloud amministrare le poste?
Bravo.
Esattamente così. Esattamente. Scrivilo tra i titoli, Francesco, che ci sta. E poi parlami dei codici nucleari dello US Strategic Command.
Ma allora c'è questo US Strategic Command, l'account Twitter, chiaramente un po' il nome fa capire che il comando strategico, che si sa sono quelli che hanno la famosa o le famose, come abbiamo scoperto essere più di una, valigette col tasto cappuccino e il tasto lancia i missili nucleari, che ci avranno sì un codice, a un certo punto ha twittato .L.V. GMLX eccetera eccetera, tutta una sequenza di caratteri strani che sembrano molto una password super segreta, un codice, e per un pochino di tempo c'è stato un momento di terrore nella Twitter sfera, nel chissà che cosa è successo, e alla fine il mistero era il più misterioso. Il social media manager se n'è andato un secondo da tastiera lasciando sloggato il computer, e il bambino è arrivato, ha tirato un po' di manate, bam, 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 quindi svelato il mistero.
Comunque possiamo dire una cosa, cioè tutte le volte che noi facciamo delle puntate in cui cerchiamo di dire c'è bisogno di più pubblico e più governo e più legislazione nel digitale, e poi le poste inglesi fanno così e quello che gestisce i codici nucleari fa così, le poste americane,
insomma,
spiano,
fammi
la
fare
gente,
il forcianista e il come si chiama l'ultra coplantare. Se tu devi comunicare a una spia chissà dove eccetera un codice super segreto eccetera, che cosa fai? Lo metti su Twitter e poi dici che era tuo figlio che ha schiacciato i tasti da tastiera. La copertura migliore, cioè,
fra l'altro
non
attenzione,
lo sapremo
metti,
mai se quel Twitter
metti musica
no.
4chan in sottofondo perché ci vuole la musica 4chan.
Non ce lo so, se
ho provato a mandare il commento con l'esatto codice all'interno della nostra live su YouTube, secondo voi è comparso?
Non lo so.
No, no, no.
Non è comparso.
I poteri forti non vogliono farmi lanciare i missili nucleari. Per
sì,
fortuna.
Certamente. Certamente sono i poteri forti. Certamente sono i poteri forti. Andiamo avanti. Volete sapere qualcosa delle macchine del gelato di McDonald's? Ve lo raccontiamo tra due minuti dopo aver ringraziato chi di dovere. Chi di dovere sono i nostri produttori esecutivi? Se siete nuovi, il modello di business, chiamalo business, chiamiamolo di sopravvivenza di Digitalia, si basa sulla collaborazione dei suoi ascoltatori. Noi distribuiamo gratis utilizzando il meccanismo del podcasting e ci ispiriamo alla trial gratuita che conoscete nei software. Vi chiediamo di assaggiare gratis la nostra trasmissione, ma vi chiediamo anche nel momento in cui decidete che Digitalia, tra virgolette, fa per voi, entra a far parte della vostra routine più o meno settimanale, e beh, vi chiediamo di contribuire, perché questo di fatto è diventato un lavoro, lo facciamo da 12 anni, ogni singolo lunedì siamo qui a lavorare la sera, a registrare una puntata, tutte le settimane ci informiamo, leggiamo, discutiamo per essere pronti per lunedì sera, una cosa del genere, facendo anche degli altri lavori, avendo delle famiglie da mantenere, per 12 anni la fai solo se questo è un lavoro. Ecco, questo è un lavoro, ha bisogno di essere retribuito, non distribuiamo a pagamento, ma vi chiediamo di contribuire. Quanto lo decidete voi? Ogni quanto lo decidete voi. I meccanismi sono i soliti che conoscete: PayPal, Satispay, Bitcoin, anche il bonifico bancario, tutto quello che volete. Avete le istruzioni su digitalia.fm. Dateci una mano, che noi lavoriamo per voi tutte le settimane e vi ringraziamo pure in trasmissione. Francesco, hai il PDF sotto mano? Ci pensi tu?
Ce l'ho, ed è sempre un piacere ringraziare i nostri produttori esecutivi. Inizio con le donazioni singole da 1 euro di Luca Cipollone e Marco Mondardini, e i perpetual executive producer che ci danno 1 euro tutte le settimane, che sono Davide Tinti, Manuel Zavatta e Marco Pasqualotto.
Grazie a tutti.
Ringraziamo anche per i 2 euro Andrea Redini, che ci dice: tutti gli altri sono solo chiacchiere distintivo, voi ragazzi siete solo chiacchiere ma ben approfondite e ragionate. Avanti così nell'era italo digitale. Noi lo supporteremo sempre.
Grazie, grazie Andrea.
Mitico.
Grazie.
Come grazie anche a Cristian Vidimari con i suoi 2 euro, Davide D'Angelo e Edoardo Zini con i loro 3 euro e poi il gruppo dei donatori ricorrenti da 3 euro al mese, composto da Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Fabio Zappa, Simone Magnaschi, Marco Traverso, Gianluca Nucci, Roberto Nespoli, Ligia Technology di Desposito Antonio, Federico Giuntoli, Paola Bellini, Marco Giorgetti, Valerio Bendotti, Cristiano Belli, Maurizio Chiarotto, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Giulio Magnifico, Paola Danieli e Diego Violi.
Mitici, grazie a tutti, grazie davvero.
Mitico anche Roberto Duina con i 4 euro e Massimiliano S con 5 euro.
Grazie, grazie.
Grazie anche a Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Andrea Delise, Alessandro Lago, Massimo Pollastro ed Enrico De Anna con i loro 5 euro ogni mese. Enrico in più ci scrive anche un messaggio che vi leggo. Ciao, da ascoltatore di Fantascientificast conoscevo il Cylon Prof da diversi anni, ma sono venuto a sapere di Digitalia solo a inizio 2021. Facepalm, Epic Fail, che chiaramente sono le emoji. Dopo 3-4 mesi di rodaggio e nonostante capiti anche di non concordare con alcune delle conclusioni che traete nell'affrontare alcuni argomenti, mi sono deciso a dare il mio umile contributo alla causa. Complimenti per il lavoro che fate, vado a spammarvi.
Grazie Enrico, il dissenso è ben voluto. Noi non vogliamo inculcare delle notizie, delle idee, delle opinioni, vogliamo con le nostre discussioni stimolarne delle vostre. A volte facciamo apposta, ci dividiamo tra buoni e cattivi in trasmissione, tra difensori dell'ortodossia e avvocati del diavolo, apposta per fare un po' di polemica e cercare che gli ascoltatori si facciano la loro idea. Non pretendiamo di essere sempre nel giusto. Grazie per la tua email molto interessante, e grazie anche al Cylon Prof che se dopo anni di ascolto di Fantascientificast la gente non sa che lui fa anche Digitalia, vuol dire che insomma
potrebbe... E noi non andremo a dire che lui fa anche Fantascientificast, spero, perché a quel punto
assolutamente concorrenza totale. Prego.
Esatto. Continuiamo con i donatori da 5 euro ogni mese, con Roberto Basile, Antonio Manna, Flavio Castro, Paolo Massignan, Antonio Gargiulo, Dardi Massimiliano, Pier Francesco Urbano e Douglas Whiting.
Mitici, grazie di cuore davvero.
A cui si aggiunge anche un bonifico sempre da 5 euro ricorrente di Daniele Tommasoni.
Grazie.
E entriamo nella zona grandi produttori con 10 euro da Vito Astone, Marcello Marigliano e Fabrizio Mele.
Grazie a tutti, grazie ai grandi produttori, piccoli, medi, tutti quanti, 5 euro, 3 euro, decidete voi ogni quanto. Noi vi ringraziamo tutti e vi siamo grati per aver portato Digitalia fino al 12° anno. È proprio in questi giorni, ne parlavo l'altro giorno in trasmissione con Gaudiano. Andiamola a vedere, va, tanto avete fretta, non abbiamo certo fretta. Archivio, ve lo ricordo che è sempre attorno al 20 di aprile la puntata, ecco, 27 di aprile 2009, per cui domani sono 12 anni di Digitalia.
Hub Digitalia Condita.
O Condita, a seconda di come uno vede Digitalia. Se l'ascolta a ora di cena ci sta Hub Digitalia Condita. Grazie ancora, grazie di cuore. Digitalia.fm, trovate tutti i link su PayPal, Satispay, Bitcoin, bonifico bancario, dateci una mano. Noi continuiamo a lavorare per voi. Allora, le macchine del gelato di McDonald's ne hanno combinata un'altra per tornare su Digitalia, perché ne avevamo già parlato di macchine del gelato, come si chiama? McFlurry, il gelato
avevamo
di McDonald's.
Avevamo parlato di questa persona che aveva hackerato i vari sistemi, in realtà dell'e-commerce, per scoprire in quali negozi ci fosse un McFlurry funzionante, perché lui voleva il suo gelato. Evidentemente si rompono.
Sì. Ai tempi McDonald's era stata anche molto collaborativa, gli era piaciuta l'idea e aveva,
diciamo che non aveva chiuso l'API,
e forse addirittura voleva o acquisire o creare un sistema direttamente sul sito di McDonald's per permettere di fare la stessa cosa, però insomma la risposta non era stata assolutamente ostile. Qui le risposte sono un pochino più ostili, perché ovviamente ci sono dei denari nel mezzo. Cosa è successo? Raccontatemi un pochino.
Ma allora, è successo che c'è questa azienda che produce le macchine del gelato della McDonald's, che si chiama Taylor, che è abbastanza chiaro che fa i suoi soldi dalla maintenance di queste macchine, perché queste macchine si rompono spesso e nella loro gestione pre-rottura, e quindi quello che potrebbe anticipare un po' la rottura dei componenti meccanici di queste macchine, sono molto oscure agli stessi dipendenti di McDonald's, e quindi è molto difficile che si possa in qualche modo anticipare il problema.
Taylor è il produttore licenziatario di McDonald's, cioè
è
uno dei due produttori che può, da cui possono comprare tutti i franchising McDonald's le macchine per fare il gelato McDonald's.
Tra l'altro, giusto per l'altro produttore è la Carpigiani di Bologna, italianissima, e quindi di cui le macchine pare funzionino anche molto meglio. Ma McDonald's ne installa di meno.
I pezzi dall'Italia per la trasmissione della maintenance, eccetera, eccetera, quindi la bloccano su alcuni mercati. E comunque, insomma, fatto sta che questa costante situazione di rottura e comunque di mancata erogazione di questo servizio genera la nascita di un servizio utile a poter anticipare e quindi poter fare una maintenance migliore, che si chiama Kitsch, se non sbaglio. E questo servizio di fatto accede ai menu segreti a cui si potrebbe accedere addirittura con combinazioni tipo di 36 tasti, delle robe del genere.
Ci vuole una piovra,
cioè, contro l'alt F2, F7, F13, se capite la citazione.
Nei chiari di luna tra mezzanotte e mezzanotte 1. E praticamente di fatto questa offerta di questa soluzione permette di anticipare la rottura di parti meccaniche, perché si può accedere a questi menu, si può fare una maintenance predittiva.
Cioè, è una macchina, è una macchina che fa da gestore della macchina del gelato.
Come l'ha presa secondo voi Taylor?
non l'ha presa tanto, ma inizialmente in realtà c'era una collaborazione, perché inizialmente
intanto gliel'hanno fatta, allora sti qua, in realtà questi di Kitsch avevano fatto una startup per fare delle macchine che facevano un gelato identico al McFlurry, prendendo praticamente le macchine di Taylor, inscatolandole tipo self-service, così che tu vai in giro, ti trovi queste macchine e ti fai il tuo gelato.
Un distributore dei gelati ambulanti, cioè una macchina.
E allora hanno chiesto, ma non è che possiamo metterci il nostro pannello, eccetera? Sì, vi diamo tutti i codici, anzi gli hanno regalato 10 macchine, gli hanno aiutato a lavorare e a hackerarle, diciamo, in maniera corretta. E poi questi hanno detto, si rompono un po' troppo spesso, non ci conviene fare un distributore in giro per la strada che poi non funzioni mai. E a quel punto hanno ideato questo dispositivo per McDonald's. Taylor ci è rimasto un pochino malino e ha cercato in tutti i modi di ottenerne uno, alla fine tramite un distributore che quindi ha violato gli accordi di
indirizzi
di
privati, gli ordini che venivano bloccati, insomma, fatta un po'...
Esatto.
Così.
Se facevano l'ordine a nome di Johnny Taylor, diciamo, insomma, per un po' hanno detto: ah, questi forse non sono McDonald's. E pian piano, insomma, alla fine adesso l'hanno beccato. Nel frattempo, McDonald's ha detto: toh, abbiamo la nostra macchinetta che ci siamo fatti noi, che fa la stessa cosa. Quindi, insomma, continua questa gara.
E quindi è partita questa causa e di fatto, insomma, oggi c'è una querela molto, molto dura aperta e il confronto comunque è legato anche poi ad aspetti puramente contrattuali, perché si parla di rottura del contratto che crea gravi rischi nella manutenzione di questi apparati utilizzando una kitsch su macchine Taylor, quando invece la difesa è che chiaramente c'è un disclaimer molto ampio che dice che bisogna innanzitutto spegnerla, non tenere parti meccaniche, si interviene solo sulla parte software, eccetera eccetera. E quindi insomma è un qualcosa su cui in questo momento McDonald's sta decidendo che direzione prendere, perché sicuramente ultimamente questa macchina del gelato è ovunque. Se vedete su TikTok video della macchina del gelato che si rompe, ne nascono canzoni, è diventata un meme veramente di per sé, e quindi chissà che non venga anche un po' cavalcata a fini di PR questa iniziativa.
Quindi la prossima volta che volete un McFlurry, lasciate perdere, andate in una delle buone gelaterie artigianali che ci sono in giro per l'Italia, no, e fate un buon
gelato.
Che
un italiano, credo che a un italiano non ci sia bisogno di spiegarglielo assolutamente. Però
no, anche perché percentuale di gelato nel McFlurry sotto l'1%. Comunque.
Cioè cosa c'è nel McFlurry?
Non lo vuoi sapere. No,
non lo vuoi sapere.
Okay, okay, okay,
vuole Franco sapere cosa c'è in un McFlurry? No, punto di domanda.
No. Anche se fossi rimasto ignaro dell'esistenza del McFlurry fino ad oggi, la mia vita non sarebbe cambiata. Però
è un po' il
Wüstel
del gelato.
Ecco, perfetto, fantastico.
No, vabbè.
Allargando un attimino il discorso, credo che sia uno dei campi dove prima o poi toccherà ai nostri legislatori, se non proprio quelli italiani, quelli europei e negli altri paesi idem, nel limitare lo strapotere di big tech, e non solo di big tech, cioè delle aziende che diventano troppo grosse, eccetera, perché qui c'è un problema duplice. Uno, c'è un problema di esclusiva e di monopolio, e due, c'è un problema di abuso di questo monopolio nel momento in cui tu dici la mia macchina gli posso fare la manutenzione solo io. Ne avevamo parlato ai tempi, no, dei trattori, no? I trattori della marca, adesso non mi ricordo, la marca più diffusa di trattori del mondo, eccetera, che di fatto ti vende un trattore ma non te lo vende, in realtà te lo cede in licenza, perché dentro al trattore c'è un software e tu quando lo compri firmi che hai la licenza di usare il software, ma non puoi fare niente se si rompe, se si ferma, devi chiamare loro a fargli far loro la manutenzione. È analogo a un articolo che è finito nel nostro bidone della spazzatura, il canale, il coso, la casella Mish, ma che ci sta bene in questo caso, no? Quando Apple, che ha chiuso un account di un suo utente che aveva comprato $25,000 di applicazioni e video varie dall'App Store e dall'iTunes Store, e è ovvio che Apple dice: io posso farlo, nell'EULA c'è scritto che in realtà quando tu paghi non paghi per avere, non paghi per possedere, ma paghi per una licenza. Però quando fai le tue belle scrittine che prepari l'interfaccia utente, ci scrivi buy e in italiano ci scrivi compra, e io in italiano quando compro una cosa, quella cosa è mia. Tu dovresti, se la vedi veramente così, dovresti mettere sul tastino ottieni una licenza di utilizzare questo video. No,
noleggia per poco, noleggia per tanto,
perfetto,
finché mi va.
Perfetto, noleggia per poco, noleggia per tanto. Per cui, ecco, tutti questi comportamenti, che siano in Big Tech o che siano in Big Mac, ecco, che ci può stare.
Però perché quella è Apple che è così, perché se ad esempio mi compro un videogioco su Stadia...
No,
esempio sbagliato. Se mi prendo un libro sul Kindle,
è la stessa cosa.
Beh, ci penso un po' e faccio un esempio.
Oramai non
scusate.
Siamo più proprietari,
no,
di
non
niente.
Ce la faccio.
Esattamente, è proprio così. È proprio così. Se diventate produttori esecutivi di Digitalia, con questi audio e questi video potete fare quello che volete. Vi do la licenza perpetua in questo momento, esclusiva, non esclusiva, ma worldwide. Potete farci quello che volete, ma se ci fate dei soldi, ce ne dovete dare un pezzo. Scriveteci che ci mettiamo d'accordo. Va bene, sono andato troppo avanti, sono finito su Mish e mi sono perso il resto della scaletta. A che punto siamo arrivati?
Codice eravamo un tweet di Elon Musk
che non sei fa mai male,
che sei inimicato i piccoli mostri, il little monster in
che
in
scriviamo
un tweet
questa settimana, sì.
Ha dimostrato scientificamente, secondo lui, che i fan di Lady Gaga sono gay. Questa è la trovata.
Però era una battuta, come l'ha fatto con quei due screenshot. Devo dire, era evidentemente una battuta, adesso
sì.
Riportava questo screenshot dei due commenti su YouTube.
È carino, esatto, c'è un tweet di 7 anni fa di questo Jengar 622 che aveva scritto: non è vero che ogni fan di Lady Gaga è gay, io sono etero e la amo da morire. 7 anni dopo, cioè qualche mese fa, ha twittato in risposta al suo tweet originario: ok ragazzi, sono passati 6 anni e alla fine si è rivelato che sono gay.
E lì vabbè, tutte schermaglie, divertente. Polemiche, cose,
ma sì, comunque vabbè, io non conosco fan di Lady Gaga. Voi siete fan di Lady Gaga?
Non particolarmente, ho qualche amico che ne è molto fan, anche perché lei adesso è a Roma per fare il film su Patrizia Gucci, e quindi c'è tutta la storia di
bravissima, sicuramente,
brava, però sì.
Vabbè. E recita in questo film insieme all'attore che ha fatto Kylo Ren, è vero? Avevo visto un tweet di polemica, perché ai tempi del lockdown zona rossa se ne andavano in giro per Milano, per shopping, per negozi e robe del genere.
Sì, c'erano un quantitativo di camion in zona centrale a Milano con tutto il cinema, cioè una produzione maestosa.
E va bene. Anche Eloisa dalla regia mi scrive che anche a lei piace Lady Gaga. Effettivamente anche a lei piacciono gli uomini, posso confermare, almeno uno mi sembra, credo. Vabbè, ok. Andiamo avanti. Anche Apple vittima di ransomware, una cosa che la comuna ai migliori produttori di formaggio. No, ma con questa cosa qui, vabbè.
Aiuto, aspetta, sì, okay. Però è vero quello che hai detto.
Quindi mele, formaggio, ma non era il cacio, non erano le pere quelle che andavano col cacio, eccetera. Vabbè,
conto di non far sapere quanto è buono.
Insomma, questa settimana i vittime del ransomware sono caduti Apple, in realtà non direttamente, ma un'azienda licenziataria.
Quanta Computer, che è uno dei fornitori di assemblatori.
Ecco, assemblatori, perfetto.
Loro cui hanno rubato in realtà progetti di Apple e anche di tante altre aziende. Progetti che alla fine sono dei computer che sono usciti e sono stati presentati, apparentemente, perlomeno non sembrano esserci grandi segreti industriali, se non come sono fatti, come si assemblano.
Beh, non è mica poco.
Non è mica poco. E gli hanno chiesto $50 milioni, che non è mica poco.
Anche quello non è mica poco.
Vedremo se andranno a pagare o meno, insomma.
Diciamo che fino a oggi non è che le aziende concorrenti abbiano avuto tutte queste difficoltà a copiare Apple.
Cioè, potrebbe diventare di pubblico dominio il loro design,
cioè pensa. Non è che alla fine dei conti, però vabbè, ci sta.
Stessa... pare che ci sia scritto che c'è una mela disegnata dietro i computer.
Vedi, è una cosa incredibile. Svelano, questi hacker svelano delle cose incredibili. E pare che in Olanda, se cerchi un formaggio, cioè hai voglia di formaggio, vai dal...
il Gouda, che è il formaggio olandese per eccellenza.
Se lo dici tu, ci fidiamo certamente, il nostro esperto di formaggi olandesi. Non lo trovi il formaggio, non lo trovi per colpa degli hacker. Spiegacela questa, perché io...
Sì, perché praticamente è stato anche lì attacco ransomware, quindi quelli a ricatti che hanno cifrato tutti i computer del distributore, di chi si occupa di fare la logistica di questi formaggi a fette tipici poi dell'Olanda. Quindi hanno detto sì, troveremo il modo di farli arrivare, i camion nostri viaggiano, però non sappiamo in che supermercati portarli, quanto costano, sai, tutti i dati sensibili. No?
Costa un po' particolare.
Quindi erano lì con la carta a cercare di recuperare i dati, perché chiaramente hanno tutti... Quindi anche cosa può fare un ransomware in questo caso? Non farti mangiare formaggio.
Certamente. Vabbè. Chiuso il capitolo formaggi, dobbiamo aprire un capitoletto Apple. Abbiamo fatto una Clubhouse carina con forse il record di partecipanti, perché abbiamo fatto la Clubhouse dopo l'evento Apple, abbiamo parlato un po' delle novità eccetera, abbiamo fatto parlare i nostri ascoltatori, soprattutto carino, può venire utile pensare a Clubhouse solo in momenti del genere, no? Dopo eventi del genere al di fuori delle nostre dirette, delle nostre trasmissioni, posto poi che il nostro contenuto principale è questo, è il podcast, e quindi noi ne riparliamo volentieri. Apro, poi vi lascio parlare su voi, sulle novità che vi sono piaciute di più, le cose più o meno. Apro con questa immagine che mi ha mandato Marco, che è sempre molto attento a queste cose, che fanno venire abbastanza i brividi. La pagina dello store dove tu compri, c'è scritto acquista il nuovo iMac da 24 pollici, consegna rapida, gratuita e senza contatto. Che se l'avesse scritto Orwell in uno dei suoi libri ci sarebbe stato benissimo, perfetto.
Beh, ma è figlio dell'epoca, siamo nel 2021, è fondamentale che non tocchi.
Orwell ha sbagliato solo il titolo, il numero del titolo del suo libro. Non ha sbagliato altro, solo il titolo.
È il sequel.
Solo il titolo del suo libro. Non vi preoccupate, ve lo consegniamo con il... Qual era? Era un film di Mel Brooks, quello che avevano il profilattico che si calzava dalla testa fino ai piedi.
Era la parola traspuntata?
Era la parola spuntata, hai ragione.
La puntata spuntata.
Perfetto, vi consegniamo il vostro computer col preservativo Total Body, non vi preoccupate. Virus free, va bene. Cosa vi è rimasto a quasi una settimana di distanza dall'evento Apple?
Ma a me ha colpito il fatto di quello che non è stato presentato, cioè di quanto tutta la lineup di Apple sia in attesa di essere sbloccata probabilmente dal prossimo M1, perché comunque di fatto questo 24 pollici è praticamente lo stesso processore che ha adesso
il Mac Mini,
sul Air,
certo.
E quindi bello dal punto di vista del design, sicuramente molto molto interessante questo rilascio proprio estetico, però dal punto di vista delle funzionalità le macchine più potenti sono tutte ferme in attesa che ci sia questo cambio di passo, e questo mi colpisce perché probabilmente sia in attesa della fine di questo shortage della componentistica, sia anche proprio di quanto può costare in termini di ricerca e sviluppo poter fare un passo successivo, perché adesso sei aperto verso un nuovo ecosistema, devi mantenerlo e farlo crescere, soprattutto per la parte professionale, perché crei un blocco di mercato. Oggi è difficile comprarsi una macchina Pro ancora con Intel a fronte dei prezzi che vengono richiesti, quindi
però le macchine Pro non ci sono.
Sì, quindi mi aspettavo un po' di più nel senso proprio di sviluppo, di novità che possono sbloccare tutto quello che si attende. Dal punto di vista design, bellissimi.
Anch'io inizialmente sono rimasto un po' così. Poi ho apprezzato credo che abbiano colto l'occasione intanto per rifare ordine, fare pulizia, no? Quando Steve Jobs è arrivato e c'erano in vendita 2 milioni di Mac diversi che si chiamavano Performa, ognuno con un numero diverso a fianco, e non si capiva quale fosse il segmento di mercato, e lui ha fatto una tabella, no, tipo 2x2 con scritto,
e lì portatile. Ti toccavano anche quando te lo consegnavano, fra l'altro.
Esatto, ti tocca, che è una cosa insopportabile. Portatile, desktop, professionale, consumer, e quindi all'incrocio c'erano quattro prodotti, quattro linee, quindi erano l'iMac, il MacBook, il Mac Pro e il MacBook Pro, fine del discorso.
E qui poi sono arrivati i prosumer,
sì, poi c'è stato tutto il casino dell'epoca,
confessional,
Tim
Cook, cioè,
Pro, Uber, Max, Sub, Hyper, eccetera. E qui probabilmente si torna a fare un qualche cosa del genere. L'iMac è una macchina consumer, ci sarà un qualche cosa di parallelo, che sarà Mac Pro o iMac Pro, che sarà una roba professionale, e ci sarà il MacBook Pro, quello da 16 o roba del genere, con lo stesso processore, eccetera. È possibile che si sia andati verso una pulizia del genere, ma io adesso vi faccio esplodere la testa, faccio un salto mortale di cupertinologia, come la cremlinologia dei bei tempi della Guerra Fredda. La cupertinologia dice che Apple raramente fa delle cose in termini di strategia, non di prodotto, ma in termini di strategia che stupiscono. Raramente fa dei colpi di testa, di solito ha degli schemi molto collaudati e continua a utilizzare quelli. Per cui, io adesso lo dico, ci metto la firma, poi siete pronti a prendermi per il culo per i prossimi 10 anni. Io dico che non uscirà mai un M1X per le macchine Pro. Vi dico che uscirà. Vi dico che uscirà un M2, che sarà quello della prossima generazione e dell'anno dopo, e che d'ora in avanti, ogni anno, una volta all'anno, usciranno le macchine nuove, esattamente come succede per iPhone, o con un tempo un po' più lungo, come succede per l'iPad, e che ogni anno ci saranno le macchine Pro con il chip di quell'anno, e le macchine consumer con il chip dell'anno precedente. È il rasoio di Occam, è quello con cui Apple taglia i costi di progettazione e di sviluppo, lo fa con l'iPhone da sempre, e dice: benissimo, se vuoi il Pro, il massimo, il chip è quello dell'anno nuovo. Se vuoi spendere un po' di meno, una macchina che fa tutto quello che vuoi, che non è il massimo che puoi avere, eccetera, è spendere di meno. Per cui a settembre, ottobre, novembre, secondo me, o a Natale o a gennaio, non lo so, usciranno le macchine Pro con le M2 e rimarranno le macchine consumer con le M1, e l'anno dopo usciranno le macchine Pro con le M3 e le macchine consumer avranno le M2 e andranno avanti con... La mia idea è quella, e poi
ho già il branding.
Sbaglierò.
Usciranno il MacBook Pro e il MacBook vecchi. Quello vecchio, quello si chiama vecchio.
Sui nomi in periodo Tim Cook non sappiamo ancora, cioè, perché potrebbe chiamarsi MacBook Pro Air Max esattamente. Però sulla strategia dei chip io non credo si andrà molto lontano da questo schema.
Sì, ci può stare. Io quello che sono curioso di capire se questa pulizia riuscirà ad arrivare su tutta la lineup, perché comunque Tim Cook non ha fatto bene in questo senso, perché comunque ha parcellizzato tantissimo, quindi se si rendono conto di dover in qualche modo riassorbire, sarebbe ben accolto. Non la vedo come una cosa che viene rapidamente durante questo ciclo, tant'è infatti che i cicli di presentazione anche tra MacBook e iMac sono stati comunque molto lunghi, e soprattutto non c'è chiarezza sul futuro, cioè si tende proprio a non parlarne e poi vedremo.
Beh, in realtà un'indicazione precisa c'è stata fin da giugno scorso, hanno detto sarà una transizione di 2 anni. E adesso è passato mezzo anno e c'è stato la transizione.
Appunto per quello. Chissà perché 2 anni. 2 cicli di processori, 2 anni. Ma guarda, tante cose tornano, poi sarà un miraggio completo. Però non lo so, dopo 12 anni che parliamo di queste cose, penso che...
Comprerete qualcosa?
Io ho ordinato gli AirTag.
Dove li usi?
Varie cose che si possono perdere. La prima cosa, le valigie che imbarco in aeroporto, penso che per quello sia utilissimo. perché la perdo e ancora prima che l'addetto del desk vada a cercare in che aeroporto sono finite, se il sistema funziona.
Che bello, la mia valigia è a Maui.
Il tizio del dismistamento dell'aeroporto di Maui c'ha l'iPhone, il suo iPhone vede un AirTag che non è in contatto col suo proprietario e che fa broadcasting e dice ad Apple: guarda che la valigia di Franco è a Maui. E insomma, carino, no? Se funziona come è dovuto,
sì, la triangolazione è molto, molto figa, sì, è vero.
Portachiavi, sì, lo zaino con... lo zaino dove dentro tengo il computer, anche se mi sono chiesto se lo stesso tipo, perché a livello di elettronica credo che possano già farlo i computer e i dispositivi, in particolare i portatili. Il MacBook Pro teoricamente dovrebbe avere il chip, forse non ha il GPS, ma ha il chip, quello di comunicazione wideband, eccetera.
Ma anche l'AirTag non ha il GPS.
No, appunto, ma c'ha il wideband, come si chiama, il chip wideband, eccetera, per cui immagino che se il mio zaino col MacBook Pro dentro è in un giardino e ci passa vicino qualcuno che ha un MacBook Pro, scusate, un iPhone o qualcosa del genere, anche lui possa finire nella rete Find My e quindi segnalarmi dove è stato perso il mio Mac. Se questo fosse vero, bene, se no ci metto un AirTag nello zaino, ecco, eccetera.
Secondo voi è possibile riconoscere il segnale di un AirTag in giro anche senza sapere a chi appartiene?
Sì, si può.
Ci sono... cui, tempo fa c'era questa leggenda, probabilmente verosimile, in cui se lasci un computer in macchina con in stand-by, che quindi ha un po' di Bluetooth acceso, la gente passa con la macchinetta e ti apre direttamente la macchina.
Sì.
Gli AirTag, che saranno un prodotto diffuso a questo punto, non rischiano di diventare un,
sì,
un problema di sicurezza?
Sì e no, nel senso che sì, nel senso che aumenti la trovabilità delle cose, ma no per due motivi. Che se questa cosa ha diffusione, un conto è se sono solo i computer a dire qui c'è un computer, qui c'è un computer, un conto è se ci sono 200.000 segnali e quindi andare a discriminare. Seconda cosa è che questi AirTag la gente li metterà per cose di valore monetario effettivo, ma anche per valore affettivo, per cui il fatto che io veda una radio che fa broadcast non mi dice che dentro quella macchina c'è un computer, un cagnolino, un sacchetto con dei maglioni di lana, che ne so, robe del genere. E quindi teoricamente dovrebbe diminuire l'appetibilità del segnale da quel punto di vista. Poi tutto è possibile, ci sono anche degli attacchi possibili, ho già visto delle pubblicazioni in tal senso. Il sistema di Apple dovrebbe essere abbastanza solido in termini di sicurezza, di privacy, eccetera, ma sono già possibili degli attacchi abbastanza sofisticati che riescono a de-anonimizzare o in qualche modo catturare dati che invadano la privacy, per cui il sistema non è perfetto, verrà, immagino, perfezionato via via. Voi avete pensato di comprare qualcos'altro?
No, forse anch'io li prendo, sono curioso proprio di vedere dove posso applicarli. Allora, sulle chiavi sicuramente ci vedo un utilizzo, su altri oggetti sicuramente interessante. Trovo che anche il posizionamento di prezzo sia corretto rispetto all'oggetto. Mi colpiva il tema della batteria, leggevo che dura un anno e poi può essere facilmente sostituita, quindi se non altro anche su questo sono stati per una volta bravi, e quindi sicuramente un oggetto azzeccato, assolutamente.
Io, essendo già utente Tile, molto felice, so da aspettare, voglio vedere cosa fanno.
Ma Tile
che entra o meno dentro questa network, eccetera, quindi voglio vedere che succederà man mano.
Io non l'ho mai provato. Tile ha dei meccanismi di networking, quindi lo trovano anche dispositivi che non sono il tuo, o ci devi finire
allora
vicino tu?
Sì, se entri nel livello professional, cioè se compri solamente il dispositivo, è l'app gratuita che ti permette di fare due cose: trovare il telefono dal Tile e il Tile dal telefono.
Però devono quindi essere vicini.
Devono essere a distanza Bluetooth, quindi una decina di metri. Ecco. Però tu avvii le chiavi, vai in giro per casa.
Se a Maui
al momento in cui arrivi davanti, se a Maui non lo trovi, nel momento in cui arrivi davanti al divano, inizia a suonare il divano e lo trovi.
Okay.
E puoi avere l'opzione premium dell'app, che allora lì permette di sfruttare anche la geolocalizzazione delle altre app del network di Tile. Okay. Probabilmente non è così diffuso come
il buono di Apple. Non so neanche
però comunque Tile è un prodotto ben diffuso.
Lo scopriremo forse, non so se la funzionalità, sì, immagino di sì, perché gli AirTag vengono consegnati dalla settimana prossima, per cui sicuramente la release di iOS, cos'è, 14.5, che è uscita oggi, se non sbaglio, usciva oggi pomeriggio. Sì, sì. Immagino che sicuramente contiene già quella funzionalità lì. Non so se si può fare opt-out, cioè non so se tu puoi scegliere che il tuo dispositivo non venga utilizzato per riconoscere gli AirTag di altri quando ti passano vicino. Sarebbe giusto di poter fare opt-out, sarebbe giusto. Però immagino che se non c'è l'opt-out, oppure semplicemente se il default è che il tuo dispositivo partecipa, automaticamente Apple ha un network di rilevamento di queste cose che è terrificante.
E comunque questa funzione era già abilitata nella precedente versione di iOS, perché io non ho ancora aggiornato e ciò, ed è comparso qualche giorno fa il menu accessori all'interno dell'applicazione. Dov'è?
Vedi, ecco, sì, quindi c'era già nel
e non c'è un disabilita.
E non c'è un disabilità. Vediamo nel 14.5, poi ne parleremo.
Ne parleremo.
E Apple ha un brutto track record per quello, no? Come i tasti disabilita nel Command Center che non disabilitano davvero. Il tasto che ti serve a disabilitare il Wi-Fi in realtà ti disconnette da tutte le stazioni conosciute, ma il Wi-Fi te lo tiene acceso con la scusa che se no non ti funziona.
Beh, infatti stavo pensando basta che levi Bluetooth. Poi tipicamente mentre levo il Bluetooth continua ad ascoltare con gli AirPods.
Esatto, per levare mistero. Il Bluetooth in realtà non devi andare nel control center dove ti aspetteresti che disabiliti il Bluetooth, devi andare nelle preferenze eccetera. Sì, quelle sono un po' scorrettezze, posso capirle, ma sono scorrettezze non da poco. Degli AirPod nuovi, non so se... Gli AirPod
usciranno il prossimo giugno, non fare troppo spoiler.
Franco, sono cose che non ci dice.
È un frisbee col touchscreen l'AirPod, e puoi utilizzarlo per leggere il giornale, mandare le mail o per lanciarlo
e sfogarti di rabbia.
No, mandi la mail, la scrivi e poi la mandi.
Bellissimo l'iPad nuovo, schermo magnifico, ma solo nel 12,9 pollici.
Serve l'M1 sull'iPad ad oggi?
A viticci sicuramente, al resto del mondo non credo, però va bene.
Probabilmente serve perché è un processore unico, quindi come diceva Franco, abbassa i costi di progettazione, è inutile mettere
la
14X Bionic. Metti
la cosa che fa girare le palle è che se tu hai l'AirPad Pro precedente che ti sei speso $350 per la tastiera, esterna, adesso ne devi comprare un'altra perché quella precedente non va, mentre quella nuova va anche con l'iPad vecchio.
E strano questo.
Sì.
E non è da Apple.
La cosa più fastidiosa è Gruber, che ha descritto, no, per filo e per segno le misure, dice questo iPad l'hanno dovuto fare più grosso, l'hanno fatto più grosso e quindi non ci sarebbe. E conclude con: anche volendo, non saprei proprio come Apple avrebbe potuto rendere questo dispositivo compatibile con le tastiere precedenti. E certo, guarda un po', controlliamo hardware, software, il colore delle tue magliette, le cose, controlliamo tutto, ma non, Apple non poteva assolutamente rendere. Era una cosa troppo difficile, troppo complicata. Vabbè.
Comunque, a proposito dell'M1 che diceva Giulio, staremo a vedere quest'estate, perché comunque sia non è detto che iPadOS, che già ha cambiato nome l'anno scorso, magari col processore desktop inizi a fare una transizione a metà. Voglio sperare.
Dire una cosa, quest'estate,
temo di no.
Quest'estate stavo col mio bel iPad Pro e stavo in vacanza. A un certo punto mi arriva una chiamata di un cliente, bisogna fare una presentazione. Bene. Io ho la mia bella suite Office, perché immaginavo che prima o poi questa cosa, cazzo, ho l'iPad Pro, scusate, e quindi dico lo userò per qualche cosa di pro prima o poi. Bene, una presentazione. Apro il PowerPoint, metto a lavorare tutto quanto, però dovevo lavorare su una versione che avevo ricevuto da terzi. Sull'iPad Pro, versione sia Keynote, PowerPoint, qualsiasi cosa, non si può modificare il master delle presentazioni, quindi muore tutto, perché se tu ce l'hai impaginata con un logo diverso dal tuo devi semplicemente cambiare o sistemare tutte le, non puoi fare nulla, puoi soltanto cambiare i testi e farti le slide ex novo, quindi o te la ricrei. Ora bello che ci mettiamo l'M1, ma vogliamo sistemare però delle funzionalità minime per poterlo rendere una roba che poi serve per lavoro? Cioè, ho dovuto andare a trovare un posto dove potevo accedere a un computer per poi fare una modifica. Queste sono le cose banali che poi secondo me si perdono per strada, quindi lavorerei tanto.
Quest'estate arriverà il mouse a $349 che può funzionare con l'iPad Pro.
Vabbè ragazzi, non so proprio cos'è, non so proprio, vabbè. Stavo cercando di aprire, di spostare il link, quello per aprire, per seguire tutte le chat insieme da un computer all'altro, ma non mi funziona il copia e incolla condiviso, mi sta facendo un casino, perché è una cosa di cui siamo un po' colpevoli, non rispondere tanto alle chat durante le dirette. Adesso che facciamo anche la,
ma guarda, in questo momento su Twitch, la sto seguendo e stanno solamente parlando malissimo dell'iPad, di quanti dobloni hanno speso per quelle cosette rotondette, poi ci sono anche altre parole di mezzo che non so come siano passate nella censura di Google, eccetera. C'è chi propone addirittura di usare la stampante 3D per stamparsi i porta AirTag, insomma c'è un sacco di cose. Ecco, Surveyor prova a lanciare la linea MacBook Vintage al posto della mia MacBook vecchi, ma come vecchi è più... Ma vintage sembra bello,
invece è vero,
vecchi, vecchi deve sentire poveraccio. Tu hai il modello nuovo e il modello vecchio, me l'ho comprato ieri, però è vecchio.
Certo.
Questa è la...
È certo, è certo.
Esatto.
Il modello più vecchio di sempre.
È rivoluzionarmente vecchio.
Non abbiamo mai venduto un iPad così vecchio. Come siamo cattivi, dai, che poi facciamo venire la depressione a Tim Cook, gli tocca farsi curare dai bot con l'intelligenza artificiale. È un casino, è un casino, è un casino. E va bene, qualcuno ci chiede che dobbiamo parlare di Apple Podcast, di questa battaglia, no? Ce ne sono anche oramai.
Franco, dillo, però tu non ne volevi parlare di questo argomento, perché? Dillo, l'hai tenuto alla fine, hai detto però insomma, dici perché.
Ma perché ne abbiamo già parlato tutto il male possibile a proposito dei tentativi di Spotify di mettere le grinfie su, e mi ripeterei, non è per il fatto che a me piacciono molti dei prodotti di Apple che la cosa possa farmi cambiare idea riguardo a questi tentativi di intermediazione, di diventare... Apple è sempre stata amata dai podcaster proprio per la sua posizione da gigante neutrale, no? Da
repository.
Repository neutrali, tutti con API anche disponibili. Voi, tanti ascoltatori non lo sapranno, ma iTunes è stato, quando è stata lanciata la versione di iTunes che supportava i podcast, parallelamente è stato lanciato un servizio disponibile pubblicamente di API che permetteva di cercare prima con risposte XML, poi JSON, sono state modernizzate nel tempo, di interrogare lo stesso database di iTunes con l'elenco di tutti i podcast disponibili, che è una cosa, ai tempi era già grossa, oggi diventa una cosa, è un database enorme, e praticamente tutte, il 100% delle applicazioni di terze parti per ascoltare podcast, Castamatic è una di queste, ma pensate a un client podcast, fa la stessa cosa, tutte quante vengono costruite attorno a queste API per la ricerca e l'abbonamento a un nuovo podcast. E questo ha favorito tantissimo lo sviluppo sia del podcasting in termini di produzione, perché nel momento in cui tu producevi un nuovo podcast eri sicuro, mettendolo dentro iTunes, di renderlo visibile dentro alla piattaforma, dentro alle app di Apple per ascoltare i podcast, ma contemporaneamente il 99,9% dei podcast player in mano alla tua potenziale audience. E di questo sono sempre stati consapevoli sia gli sviluppatori di app sia i produttori di podcast fin dall'inizio, e hanno sempre avuto Apple ha avuto sempre un'ottima reputazione in tal senso. Tante volte sono usciti fuori discorsi, pensa come sarebbe stato più difficile se a un certo punto Apple avesse chiuso questa cosa e detto bene, d'ora in avanti podcast
perché
a pagamento
di quello...
perché parlo del passato? Perché oggi forse trainata dalla concorrenza che ha deciso di fare per prima questo passo, vedi Spotify, forse il concorrente che può far più paura in molti paesi, il numero di ore ascoltate, di podcast ascoltati su Spotify ha superato quello di Apple, che è sempre stata che ha sempre avuto il dominio incontrastato in questo ambito. Questo deve aver un po' spaventato la nuova, tra virgolette, Apple, che è molto più attenta alla revenue da servizi, e qualcuno deve aver pensato di girare una chiave e dire va bene, adesso iniziamo a sfruttare, a mungere la mucca podcasting, facciamo come Spotify, mettiamo la possibilità di fare iscrizioni, di fare abbonamenti a pagamento, contenuti a pagamento, insomma di recintare almeno una parte del podcast, del podcasting, e farlo diventare di esclusive o robe del genere. E di tutto questo si può parlare, ma in realtà ne abbiamo già parlato all'infinito. Non so se voi avete dei commenti al riguardo. Apple, in realtà, prego.
Un commento è quanto è stata resa difficile la vita ai podcaster, a noi podcaster. Nel senso che prima bastava un buon RSS, mettevi due immaginette, magari la foto più grande e più piccola per i vari fornitori diversi, e t'andava bene tutto. Adesso devi avere un account su ogni sistema di gestione, andare a mettere le cose, creare il contenuto speciale di qua, di là, eccetera. È diventata una roba faticosissima riuscire a esserci su tutte le piattaforme. Veramente si è perso questo sistema universale, che poi è quello che è successo un po' con i contenuti, il web in generale. Si è perso il pubblico, il mio contenuto, e il resto viene da sé.
No, a me quello che colpisce è come il rischio, oltre che proprio di modello, e ne abbiamo parlato tante volte, sia proprio quello di annacquare per l'ascoltatore, soprattutto l'ascoltatore nuovo, perché si parla tanto di come questo sia un'aggressione verso modello di podcasting, ma per chi oggi si avvicina al podcast, definire podcast come un contenuto libero, fruibile da più piattaforme, senza nessun tipo di problema, eccetera, eccetera, diventa un qualcosa di non così chiaro ed evidente. Cioè, il podcast diventa magari un qualcosa che sta su Spotify e sta solo su Spotify.
Non solo, perché questa intermediazione comprende anche un infilarsi, un incunearsi nel rapporto tra chi produce e chi ascolta. Cioè, noi abbiamo un rapporto diretto.
Non è più tuo ascoltatore.
Il file, cioè, che ascoltano i miei ascoltatori lo faccio io, e lo sposto dove voglio, lo metto su qualsiasi server voglio, ci faccio qualsiasi modifica voglio, ci pubblico tutto quello che voglio, e esiste finché io voglio che esiste, e il rapporto tra me e ogni ascoltatore esiste finché io e il mio ascoltatore entrambi decidiamo di mantenere questo rapporto. Nel momento in cui Apple si mette nel mezzo e dice ti faccio diventare ricco, puoi fare il podcast, gli abbonati possono iscriversi, eccetera, io non ho più un feed RSS, non ho più un file, ho un account su Apple dove posso mettere, caricare dei file audio, e Apple gestisce il rapporto, le iscrizioni con gli ascoltatori, i pagamenti, poi mi dà la...
Che non possono essere MP3.
I file non possono essere MP3, questo è un altro discorso.
Chiedono la qualità, eccetera, alta,
eccetera. Va bene,
ci chiedono
ma aspetta, lasciami finire. Il rapporto non è più mio. Io non ho più il rapporto con gli ascoltatori. Apple ha il rapporto con i miei ascoltatori. Apple può decidere di chiudere il mio podcast. Apple può decidere di pubblicare o meno alcune puntate, altre no. Apple può decidere che io non ho più diritto a parlare. Apple può decidere di... che ne so, cancellare 1, 2, 10, 100.000 dei miei ascoltatori. Apple può decidere di dirottare o di suggerire ai miei ascoltatori di ascoltare 3 o 4 o 10 podcast della mia concorrenza. Insomma, c'è un intruso nel mezzo che non mi dà di fatto assolutamente niente, ma che per motivi di concorrenza, di visibilità, eccetera, decide di infilarsi nel mezzo, propormi di guadagnare qualche soldo e ciularsi il 30% e diventare il padrone di questa relazione. La cosa più grave è questa, quella di diventare il padrone di questa relazione.
Sì, quello che, vabbè, adesso ci stavano chiedendo sulla chat di YouTube, eccetera, di fare un po' un riassunto, perché probabilmente quasi tutti hanno seguito i nuovi iMac, i nuovi iPad, eccetera, eccetera, ma della cosa dei podcast forse più gli addetti ai lavori. Diciamo che Apple non ha cambiato drasticamente quello che era l'esperienza attuale, cioè continua a funzionare i podcast su Apple così come erano adesso, quindi uno può pubblicare il suo feed RSS e tutto funziona. Ha aggiunto questo sistema di subscription, ovvero un produttore può decidere di offrire delle versioni uguali, difficile a capire perché, o diversificate, dietro pagamento di un abbonamento singolo nei confronti del podcast. Quindi uno, volendo, potrebbe iscriversi a Digitalia o a un altro podcast preferito e otterrebbe dei vantaggi. Apple suggerisce l'uscita di una puntata in anteprima, delle puntate speciali, qualcosa. È quello che viene fatto tipicamente ora su Patreon o su altre piattaforme simili. Il tutto gestito in questo modo. Poi chiaramente tutto il resto di quello che dice Franco è assolutamente condivisibile.
C'è un problema più grosso, molto più grosso, in quello che ha fatto Apple, perché Apple è, come dicevamo prima, un gigante burocratico, e quando fa degli errori ne fa di grossi, coinvolgono tanta gente e spesso ci mette dei secoli per aggiustarli. Prima però devo ringraziare Surveyor, che ha scritto una cosa bellissima. No, Marco Pack, scusate, che mi ha scritto: no idea, per i podcast io uso Castamatic, ma solo perché sono veneto e si sa che a noi veneti piace bestemmiare. Grazie,
la miglior pubblicità. La migliore recensione.
Ti ringrazio molto, Marco. Cosa ha fatto Apple? Apple ha aperto questa nuova parte di quello che prima si chiamava App Store Connect, che era il back-end, erano gli account a cui un produttore di applicazioni pubblicate sullo store si poteva connettere per gestire la presenza della sua applicazione sullo store. L'ha allargata ai podcast. Qualche anno fa, quando ha iniziato a dire: volete vedere le statistiche di ascolto dei vostri podcast sulla app di Apple Podcast? Apritevi l'account di si chiama Podcast Connect, e lì dentro vedete tutte le statistiche. Adesso ha fatto l'upgrade di Podcast Connect e ha aggiunto, aggiungerà lì dentro tutta la funzionalità delle subscription e robe del genere, ma intanto ha aggiunto una checkbox che dice: rendi disponibile a tutti il tuo podcast, cioè quello che rende o meno privato o pubblico il feed RSS sulla motore di ricerca di iTunes. Ebbene, fin qui va bene, perché ce n'è bisogno per i podcast esistenti, non saprei dirvelo, ma va bene. Il problema è che l'ha messo di default su off per un numero enorme di podcast in circolazione.
Ma per sbaglio, l'hanno detto, si sono sbagliati.
Ma io non ho dubbi che l'abbia fatto per sbaglio, perché conosco come lavora Apple, vedendo ogni anno lo stato in cui sono le loro API per gli sviluppatori quando le pubblicano, i servizi di iCloud quando li pubblicano, eccetera. Non faccio fatica a crederlo che l'abbiano fatto per sbaglio. Il problema è che quando fa uno sbaglio del genere Apple, fa uno sbaglio enorme in termini di efficacia, perché nel momento in cui quello switch lì è off e tu non lo sai, il tuo podcast, chiunque lo cerchi su qualsiasi app per podcasting, non lo trova più nessuno. È un errore enorme, perché oltre a essere così totalizzante in termini di efficienza per uno, lo è per efficienza di numeri, perché se una grossa percentuale di podcast sullo store di Apple non è più visibile, una grossa percentuale di un numero che adesso è centinaia di milioni di show, vuol dire che qualche milione di show attualmente non è trovabile su cosa. Ed è grave anche per quello che temiamo che succeda, esattamente come quando succedono gli errori nel rilascio delle API di Apple. Cioè, quando Apple fa qualcosa non lato utente, ma un errore lato sviluppatore, fornitori di contenuti, eccetera, tu sei lì che speri. Esce la prima beta dell'SDK di iOS con la nuova funzionalità per mandare le notifiche a testa in giù, eccetera, la provi e funziona tutto bene, sì, finché cerchi di fare una cosa un po' diversa che però dovresti poter fare, è pubblicizzata, e non funziona. E dici: vabbè, è una beta, aspettiamo la beta 2, e non funziona. Vabbè, beta 3, non funziona, beta 5. Gli sviluppatori sono lì tranquilli che dice: vabbè, la fixeranno. Arriva la release finale, continua a non funzionare. Arriva la release dell'anno dopo, continua a non funzionare. Quel bug lì è finito in fondo a tutta la repository, al bug tracker system di Apple, come si chiama, radar, eccetera, e non verrà fixato finché qualcuno non ci inciampa per sbaglio, o se a un certo punto quel bug non dà fastidio a qualcuno ai vertici di Apple. E qui tutti hanno paura che rischi di diventare la stessa cosa. I podcaster stanno facendo tanto tam tam tra i colleghi, in modo da dire: oh ragazzo, vai a vedere che il tuo podcast sia ancora visibile, se no vai a spuntare. Anche perché tutti i produttori di app sono dipendenti da questa cosa e non hanno nessun potere. Cioè, se il tuo podcast non è visibile sullo store di Apple perché Apple ti ha cambiato quella spunta lì, io come sviluppatore di Castamatic non posso farci niente. Dentro Castamatic gli utenti non potranno trovare il tuo podcast. È un errore madornale. Non capisco come Apple non abbia risolto la cosa in 2 ore, visto che dopo 2 ore c'era Twitter pieno di queste polemiche. Poi magari adesso, a una settimana di distanza, la cosa è stata fissata, non ne ho avuto cognizione.
No, neanche
io sono andato a controllare, ho controllato per pigrizia solo digitale, abbiamo dei vecchi feed, Vetrina Italia, Rockcast TV, robe del genere, non li ho neanche controllati. Digitalia per fortuna era spuntata, ma ho letto di gente, colleghi anche molto celebri, cioè gente con milioni di ascoltatori, che si sono trovati la spunta cancellata e che quindi per 2 o 3 giorni non sono stati trovati da chi li cercava e robe del genere. È una roba gravissima.
Ah sì, gravissima, gravissima.
Orbene, abbiamo tempo di un'ultima notizia. Mi raccontate del ragazzino che è diventato proprietario di Google Argentina, se non sbaglio.
Google.com.ar, il sito argentino. Lui è andato su un sito di quelli per comprare i domini, ha visto che era libero, se l'è comprato, ha speso $11 ed è diventato proprietario di Google. Ora, il mistero è che effettivamente quel dominio non era scaduto. Però lui ha fatto le cose assolutamente in ordine, quindi non si capisce come è stato possibile.
Se non è scaduto, come ha fatto a comprarlo? Non capisco.
Doveva scadere a luglio, ma infatti questa è una cosa misteriosa di come il nick argentino abbia potuto sbagliarsi in questo modo e avergli causato questo. Però in tutto ciò, insomma, è diventato più che altro un meme questo ragazzo, che per qualche giorno, se non mi sbaglio, poi il dominio è tornato a Google correttamente, quindi avranno messo a posto tutto anche loro.
Io, vabbè.
Intanto
avrei venduto pubblicità a Google prima che l'assegnatore.
Non cambieranno mai alle persone giuste queste cose.
Certo, vendi pubblicità a nastro, poi quando Google se ne rimpossessa, tu fai causa a quello che ti ha venduto il dominio e dici: io ho già pagato pubblicità per $1 milione, adesso quel $1 milione me lo dai tu. Hai fatto l'errore
serenamente.
Certo, ma
dai, adesso tutti i giorni a guardare se google.it è comprabile, dai.
Non ciulatevi digitalia.fm, perché non ci guadagnate assolutamente niente. Va bene, gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
I gingilli del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia a fine trasmissione selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, ovviamente, e che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza, o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un pochino, scopriamo quale sfumatura nel mezzo. Giulio, vuoi cominciare tu?
Volentieri. Allora, io vi propongo un gioco dal creatore di Final Fantasy che sbarca su iOS. Il gioco si chiama Phantasian ed è una produzione veramente eccellente, nel senso che su iOS spesso ci siamo lamentati della mancanza di giochi di alta qualità. Questo forse è uno dei migliori che sono usciti fino ad oggi. Bella la storia, bella la progressione del carattere del giocatore, ma soprattutto è veramente interessante il modo in cui viene applicata anche la fisica e il confronto tra, diciamo, la progressione e vari oggetti della scena. Lui è oggettivamente ha una storia anche dal punto di vista proprio dei dialoghi con Final Fantasy eccellente. Ha riportato un po' tutta la sua esperienza su iOS. Phantasian, lo trovate abbonandovi ad Apple Arcade. È veramente una bella produzione. Sì, sì.
Ok. Grazie, Giulio. Quindi tu sei abbonato a Apple Arcade? Non sapevo.
Per fare prove. Sì, sì. Mi ha incuriosito proprio per questo.
Io avevo la trial, cosa ti davano?
Tre mesi,
qualcosa sì, del genere, poi l'ho lasciata scadere. Francesco.
Allora, esiste un'intelligenza non novecentesca, stiamo formando da qualche parte, in qualche scuola, in qualche azienda, in qualche centro sociale.
È così. Sì, infatti.
È così che inizia una serie di articoli molto belli scritti da Baricco sul Post, che poi sono stati anche diventati un'unica puntata di un podcast, quindi in realtà una lettura fatta da Luca Bizzarri, e veramente interessante perché in realtà lui trova questa intelligenza, la trova all'interno del digitale e porta tanti temi comunque cari a noi, sempre scritti come abituato a fare Baricco, quindi con una sua analisi. È interessante, ecco, buon modo per farsi delle domande.
La visione che ha sul digitale Baricco è interessante, per persona intelligente, per cui tira fuori sempre delle trovate stimolanti, ecco, non sempre sono d'accordo eccetera, però ogni tanto potrebbe anche innamorarsi un po' meno della propria penna, perché ogni tanto lo vedi che proprio è lì con la penna che si masturba
Ma guarda, lo dice nell'ultima riga dell'ultima puntata.
Ah, okay.
Esattamente questo, quindi
perfetto, fantastico.
Hai fatto spoiler.
Mi fa molto piacere. Non l'ho letto, ho letto il primo l'avevo anche messo in back channel, poi non l'ho più seguito, andrò a leggerlo. Si fa un po' fatica, è veramente un po' stucchevole, è diventato ultimamente molto stucchevole. Grazie Francesco. Ultimo gingillo, Team Studio, sono passato come editor di testo di default sulla mia macchina a Visual Studio Code, l'editor di testi di Microsoft, con non poche difficoltà e un po' di disprezzo, perché per un editor di testo avere una roba così pesante, VS Code è un'applicazione Electron, per cui di fatto si basa su un motore che è il browser Chrome, è una roba pesantissima ed effettivamente si sente quando lo devi caricare, ci mette un quarto d'ora e robe del genere, però è molto potente, molto efficace, funziona molto bene, ha questa espandibilità con i temi che vi potete realizzare voi, ce ne sono veramente miliardi sul web, ma potete anche crearli, e uno dei modi più facili per crearli è appunto utilizzare il gingillo del giorno di oggi, che si chiama Team Studio, teams.vscode.one, ma fate prima andare sulle nostre note della puntata e avete un editor WYSIWYG direttamente nel browser, dove potete scegliere il colore di tutti gli elementi dell'interfaccia e crearvi il vostro tema, oppure prenderne e modificarne uno di quelli preesistenti, ce ne sono tantissimi anche lì. Team Studio, l'editor di temi per Visual Studio Code, insieme a tutti gli altri gigi del giorno, dove li trovate? In fondo alla pagina digitalia.fm/572, abbiamo questo default da un po' di tempo a questa parte, tutte le puntate le trovate su digitalia.fm/numero della puntata, più facile, non è tanto SEO, ma è molto utile per voi quando cercate qualcosa e anche quando dovete mandare i vostri amici su Digitalia, che non fa mai male. Perché sì, quelle sono le nostre raccomandazioni finali. La prima di tutte è quella di portare amici da queste parti, perché fate un piacere a noi, fate un piacere a loro e voi soprattutto fate una gran bella figura. Noi ci teniamo ad allargare sempre più possibile le schiere dei digitaliani, dei cittadini italiani consapevoli delle problematiche, non solo della fighezza, perché oramai della fighezza del digitale c'è scritto da tutte le parti, e gente entusiasta della tecnologia, di gente che la guardi anche con uno spirito critico, con un po' più di attenzione.
Ancora poca.
E noi ci piace abbracciare un po' tutte e due i punti di vista, innamorarci della tecnologia e anche essere critici e vedere dove la tecnologia può portare qualche guaio o qualche problemino, in modo da accogliere la nostra vita in maniera consapevole e sicura. Direi che per oggi è tutto. Ringrazio chi ha commentato sulla chat il nostro video dove io appaio, mi dicono, sotto un ponte. Certamente io sono l'homeless della tecnologia italiana. Ve lo ricordiamo, se ci volete guardare in video mentre registriamo oppure dopo, ci trovate su Twitch, ci trovate su YouTube, twitch.tv/digitaliafm, avevo un po' invertito le cose, youtube.com/digitaliafm, il modo preferito, la nostra destinazione, il nostro mondo dove viviamo da 12 anni, dove ci troviamo a nostro agio, ovviamente il podcasting, ci trovate e indicate ai vostri amici di cercarci sui vostri e loro client di podcast preferiti. Per questa puntata è tutto da Remi Studio Ligure 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Un saluto anche da Roma, da Giulio Cupini.
E un saluto anche dallo studio di Milano Centro, da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.